Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Dunque, questo salmo è un salmo famosissimo, lo cantiamo anche tante volte in chiesa. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Fede e poesia si incontrano in questo salmo semplice ed essenziale. Ma questa semplicità racchiude un tesoro nascosto, una ricchezza inesauribile che non si finisce mai di scoprire. Il Salmo 22 è un canto di fiducia, la memoria del passato amore di Dio, pastore di Israele per il suo popolo, è radice della fiducia presente e della speranza futura. Dunque, la prima immagine, abbiamo due immagini in questo salmo. La prima immagine è quella del pastore. Poi vedremo c'è l'immagine della mensa, della casa, dell'ospitalità, ma la vedremo dopo. Soffermiamoci ora sull'immagine del pastore. Dunque, il pastore per i popoli semiti, scrive Ravasi nel suo grande commento ai Salmi, esprime qualcosa di più della semplice guida. Perché sa inaspettatamente puntare verso un pascolo o verso un'oasi, o che sa procedere su una pista non pericolosa. Egli è soprattutto il costante compagno di viaggio. Poi vedremo dopo quando il Salmo dice: se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me. Dunque il pastore innanzitutto è qualcuno che ci accompagna costantemente nel nostro viaggio. Per il pastore le ore del suo gregge sono le sue stesse ore. I rischi del gregge sono i suoi stessi rischi, la stessa fame, la stessa sete, il sole che batte ugualmente implacabile su lui e sul gregge. Quindi il centro, il punto più importante di questa immagine del pastore è che il Signore non ci abbandona mai, condivide con noi ogni passo della nostra vita. Solo Lui sa dare certezza e sicurezza, perché ci sono pensieri, ci sono sentieri sbagliati, sentieri erronei, ed Egli sa con precisione come evitarli. Dunque il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, cioè provvede a ogni cosa, ci trova i posti dove poter bere, dove poter mangiare, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Dunque questo salmo, come dicevamo all'inizio, di una poesia bellissima, profondissima, è pervaso di una grande pace, di una grande tranquillità. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Questi pascoli erbosi sono i pascoli della Sacra Scrittura, sono i pascoli dei santi a cui noi abbeveriamo la nostra vita, sono gli esempi di carità e di testimonianza che troviamo all'interno delle nostre comunità e della Chiesa. Ad acque tranquille mi conduce. Dicevo, questo salmo è pervaso da un sentimento di tranquillità e di pace. E quanto questo è importante per i nostri giorni. Questo salmo, scritto così tanti secoli fa, diventa per noi veramente una strada di riconciliazioni con noi stessi e con gli altri, e anche con l'uso del nostro tempo. C'è questa tranquillità, le pecore al pascolo che stanno lì tranquille a godere il paesaggio, a mangiare e a bere. Il contrario della tranquillità, che nasce da una vita affidata al Signore, da una vita vissuta nella volontà del Signore, da una vita abbandonata nelle sue mani, il contrario di questa tranquillità è ciò che vivono gli empi. Come dice Isaia, allora gli empi li troviamo tantissime volte contrapposti ai giusti nei salmi. Ricordo che gli empi non sono quelli che non commettono peccato. Il giusto cade 7 volte al giorno e 7 volte si rialza. Quindi i giusti non sono coloro che non commettono peccato, ma sono coloro che ripartono sempre da Dio. Sono i timorati di Dio, coloro che hanno timore di Dio, cioè coloro che riconoscono che Dio è più grande di loro e che la loro vita è nelle mani di Dio. Il contrario di questo sono gli empi che non riconoscono Dio, pensano di esistere solo loro e hanno lasciato che la malizia invada il loro cuore. Come descrive gli empi Isaia, gli empi sono come un mare agitato che non può calmarsi e le cui acque portano su melma e fango. Allora vedete la contrapposizione. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, pieno di pace. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. L'esperienza dell'empietà è il contrario di questo. Gli empi sono come un mare agitato che non può calmarsi, le cui acque portano su melma e fango, perché poi da questa mancanza di tranquillità, questa agitazione interiore ci porta a trattare male gli altri. A portare questa assenza di pace alle persone che incontriamo sul nostro cammino. L'uomo di oggi è sempre di corsa perché deve raggiungere i suoi obiettivi. E allora, fin da scuola, i professori sono pieni di ansia perché devono rispettare i programmi, perché devono raggiungere determinati obiettivi. E trasmettono, adesso sto generalizzando, ci sono professori bravissimi che non sono così, ma parlo di un clima generale. Allora, i professori hanno l'ansia perché devono raggiungere determinati risultati e trasmettono questa ansia ai ragazzi. Quante volte io chiedo a un genitore, come sta tuo figlio? Come va tuo figlio? E la risposta che mi viene data è se va bene o male a scuola. Allora, noi tendiamo a misurare noi stessi, a misurare gli altri in base a determinati standard, a determinati obiettivi che ci poniamo, e così nelle aziende l'ansia del dirigente di raggiungere un determinato budget. E tutto questo mondo di ansia è il contrario della tranquillità, perché è l'uomo che spera solo in se stesso, nei risultati che lui può ottenere, l'uomo che cerca la salvezza da sé. Questo è aggravato dallo sviluppo di internet, per cui soprattutto i ragazzi è sottoposto a un numero di stimoli enorme. Allora, continuamente queste notizie, queste immagini che vedono, ma è un problema anche degli adulti, non esistono più momenti di vuoto, di noia. È come se il cervello È come se il cervello fosse perennemente stimolato da immagini e informazioni, da opportunità e richieste. Questo comporta molti vantaggi, ma ha un costo gravissimo. È come se avessimo un cervello perennemente sotto attacco, raramente in condizione di quiete. E allora vediamo quanto noi abbiamo bisogno di tornare al Signore. Allora, recentemente ho confessato i bambini per la prima comunione e alcuni mi hanno detto che erano contenti di venire a messa. Gli ho chiesto perché, perché posso dialogare con Gesù, perché sento Gesù vicino. Allora persino i bambini percepiscono che nella Sacra Liturgia noi abbiamo un momento di pace, di silenzio. Ecco, il Signore non ci guarda in virtù degli obiettivi che vogliamo, che non ci impone degli obiettivi da raggiungere, non misura i nostri risultati. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Allora, l'assenza di questa esperienza di riposo in Dio, di pace e di tranquillità, l'assenza di questa esperienza porta all'inquietudine, porta alla depressione, porta alla tristezza, porta all'iperattività. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Allora, ecco che noi prendiamo in mano il libro di preghiere, prendiamo in mano i salmi, partecipiamo alla Sacra Liturgia della Chiesa, partecipiamo alla Santissima Eucaristia e facciamo questa esperienza di pace. La certezza che la nostra vita è guidata dal Signore. Ecco, ma qua sembrerebbe la prima parte, i primi tre versetti, è una visione un po' bucolica, un po' lontana dall'esperienza reale della vita, attraversata da drammi, da periodi di buio, da prove, da difficoltà. E infatti questa tranquillità in realtà non è una tranquillità irenica, non è una tranquillità bucolica. E infatti al versetto 4, se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Allora, questa valle oscura che cos'è? Allora, nella traduzione latina, se dovessi camminare all'ombra della morte, ombra di morte, perché appunto l'ebraico, la parola valle oscura, l'unità di queste due parole, ombra e morte, ecco qua, valle oscura, sicuramente c'è un significato letterale, ovvero ci sono queste valli in Palestina dove devi attraversare, che in effetti sono scure, queste gole dove il cammino si fa pericoloso, dove si può cadere nello strapiombo, dove ci possono essere agguati. Alla fine gli esegesi contemporanei propendono che per dire che cos'è questa valle oscura è un pericolo estremo che ingloba in sé tutte le angosce, i terrori, le persecuzioni, le malattie. Quindi questa valle oscura sono le prove che dobbiamo attraversare nella vita, è una prova estrema. Ed è qua la bellezza dei simboli invece dei concetti. Allora nella valle oscura ciascuno può riconoscere il dramma che sta attraversando oppure che ha attraversato. Ma anche in questo dramma, anche di fronte al pericolo estremo della morte, al pericolo estremo della persecuzione, di fronte all'angoscia più profonda, tu sei con me. È questa la grande pace, la grande letizia della vita di fede, la certezza che il Signore è con noi e non ci abbandona. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. E allora, che cos'è questo bastone? Sant'Agostino dà un'interpretazione molto bella. Il bastone è la disciplina, la legge, è il fatto che il Signore ci indica la strada. Perché usa il bastone il pastore per trovare la strada? Certe volte magari deve bastonare la pecora perché lei vorrebbe andare verso il dirupo. E allora anche noi talvolta percepiamo certe indicazioni di Dio, certi suoi comandamenti, un po' come una bastonata, perché è duro per noi recalcitrare, è duro per noi non fare quello che vorremmo noi. Eppure questo bastone è quello che ci dà la certezza di non andare sulla strada sbagliata. E come dicevo all'inizio, questo salmo è pervaso da una grande pace. Ad acque tranquille mi conduce. In altri salmi ci sono descritti questi momenti di prova durissima che chi vive la fede deve attraversare, nemici che incombono, persecuzioni, travagli senza numero, agguati mortali, incubi notturni. Qui tutto questo che è raccontato e descritto in lungo e in largo, che è anche la passione del Signore, l'angoscia di fronte al peccato dell'uomo per cui Gesù si consegna alla morte, la mia anima è nell'angoscia, dice Gesù. Ora, dunque, tutto questo in questo salmo è come riassunto brevemente, è solo un accenno. Se dovessi camminare in una valle oscura, se dovessi camminare nell'ombra di morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. E questa certezza dell'essere con noi di Dio, deve essere con noi di Gesù che è il nostro pastore e non ci abbandona mai, è proprio l'esperienza della preghiera. Allora, nella valle oscura, nel momento di prova, noi teniamo sempre nelle nostre mani, tra le nostre mani, il rosario. Il rosario che è quest'arma, è quest'arma che ci fa combattere contro tutte le oscurità. Noi prendiamo in mano quest'arma spirituale che è il breviario, il ripetere i salmi ogni giorno attraverso cui entriamo anche noi nella storia della salvezza, la riviviamo. Pensate, queste esperienze di questi pastori che giravano per la Palestina, che vivevano un rapporto così profondo con Dio, noi lo riviviamo. Leggendo i salmi e rivivendo questo, noi ci mettiamo dentro questa catena di fede che ha attraversato la storia dell'umanità e è arrivata fino allora a noi. Allora questi salmi li recitava Gesù, li recitavano gli apostoli e poi l'hanno recitati i vescovi, i sacerdoti, i monaci hanno fatto dei salmi il loro cammino, e attraverso la storia della Chiesa, attraverso una storia di santi, anche noi, ecco che ci siamo anche noi, e anche noi attraversiamo questa esperienza, questa certezza. Tu sei con me, la certezza più importante della nostra vita, perché quando noi siamo certi che il Signore è con noi, allora non abbiamo più paura di niente. Allora viviamo questa sicurezza. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il valore della mia vita non è i risultati che raggiungo, anche pastorali, quanta gente ho convertito e quanta gente non ho convertito, ma che tu sei con me. E allora, attraverso la prova giungiamo, ecco la seconda immagine del Salmo. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio calice, il mio capo, il mio calice trabocca. Ecco, qui dobbiamo immaginare questa casa che accoglie il pellegrino. Questa casa dove abita Dio, che è il Tempio, che accoglie il pellegrino che ha fatto tutto il suo pellegrinaggio per raggiungere al Tempio. Ecco la legge dell'ospitalità che è sacra in Oriente. Profuma la testa degli invitati con l'olio e offre la coppa spumeggiante dell'amicizia. Prepara una mensa, una casa che è protezione e certezza di vincoli di amore indissolubile. Diviene un asilo inviolabile contro i nemici e le ostilità di ogni genere. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio calice, il mio capo, il mio calice trabocca. E questo qua è certamente simbolo anche della Santissima Eucaristia. Allora immaginiamoci il pellegrino, l'uomo che ha camminato faticosamente per strade impervie, che ha attraversato una valle oscura, però che nel suo cuore ha deciso il santo viaggio, perché è certo che il Signore è con lui e lo accompagna. Ha attraversato la grande prova, una valle oscura, e si trova alla mensa del Signore. Allora il pellegrino ebreo arrivava al Tempio, luogo di certezza, di pace. Quando arrivava dalla valle vedeva in cima Gerusalemme, vedeva il Tempio là nella sua bellezza, nella sua stabilità, circondato da colonne stabili, sicure. E poi questa immagine semplice della casa, dell'ospitalità, e per noi questo pellegrinaggio, tutta la vita che viviamo durante la settimana, è un pellegrinaggio che ci porta al centro della nostra settimana, che è la Pasqua del Signore, Gesù, il memoriale della morte e della resurrezione di Gesù, la Santissima Eucaristia. Ecco il grande riposo che noi viviamo in mezzo alle fatiche della vita quando andiamo alla Santa Messa e partecipiamo all'Eucaristia. Ma questa immagine della casa che ci accoglie, voglio raccontare questo episodio. E allora vado a trovare una famiglia della mia parrocchia e quando arrivo in casa ad accogliermi sulla soglia della porta ci sono il marito e la moglie, giovani sposi, il bambino di 4 anni e poi c'è una di 6 mesi che è in braccio. Mi ha profondamente colpito che anche il bambino di 4 anni era lì ad accogliere l'invitato che arrivava, e loro so che fanno così con tutti, non solo con me. E allora vedete come questa accoglienza imparata nella Santa Chiesa diventa la forma poi di una vita dentro la casa. E allora se questo luogo di pace che attraversate le prove dell'esistenza era per l'ebreo era il Tempio, per noi è la domenica, è per entrambi un qualcosa di ancora più profondo, che è la casa nostra, la nostra casa definitiva, che il paradiso, perché qui sulla terra siamo sempre in pellegrinaggio, e anche questi momenti di casa, di familiarità che sperimentiamo nella Santissima Liturgia, nell'Eucaristia, anche nelle case dove veniamo accolti durante il nostro pellegrinaggio, ecco, però sono un'immagine della casa dove Gesù ci aspetta. E allora rileggo brevemente alcune frasi del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Gesù, poco prima di morire, prima di attraversare l'ultima valle oscura di tutta la sua vita, perché ne aveva attraversate altre, la fuga in Egitto, le persecuzioni che ha vissuto durante la predicazione, che volevano ucciderlo, chi non l'ha accolto, insomma ha dovuto attraversare tante prove Gesù, tante valli oscure, ma poi la valle oscura decisiva della sua passione. E prima di attraversare questa valle oscura della passione, al vedere i suoi discepoli impauriti e turbati di fronte alla possibilità che ormai si faceva sempre più reale che Gesù si consegnasse nelle mani degli empi, dice queste parole piene di pace e di tranquillità ai suoi amici: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli rispose Gesù: io sono la via, la verità e la vita. L'Eucarestia. L'Eucarestia, via, verità e vita, che ci conduce alla grande pace della vita eterna. Concludo, versetto 6, felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Lunghissimi anni, è un'eternità, ma è un'eternità non noiosa, dove non si sa che cosa succede. Sono lunghissimi anni in cui noi entriamo sempre di più nella gioia e nella pace di Dio. E volevo concludere questa nostra trasmissione su questo salmo, che potete leggere, cantare, imparare a memoria e vi può accompagnare in qualsiasi momento della vostra vita, un pezzo di San Porfirio, questo santo greco morto 30 anni fa, e sentite come ci parla della vita eterna, che è la certezza più grande che noi cristiani dobbiamo annunciare ai nostri fratelli ed è la certezza più grande che dobbiamo riscoprire, perché altrimenti la nostra vita è appunto una tristezza mortale. Dice San Porfirio: la vita non finisce con la morte, continua al di là della tomba in forma diversa. Il trapasso all'altra vita avviene come quando si apre una porta e ci troviamo nella stanza accanto, come quando attraversiamo un ponte e andiamo dall'altra parte. Guardate se non è il salmo che abbiamo ascoltato. Attraversiamo i momenti di prova, quando ci muore qualcuno, quando dobbiamo cambiare la nostra destinazione, andare in un'altra città, lasciare le persone che amiamo, quando dobbiamo cambiare lavoro, quando abbiamo un'ansia per una malattia. Però questo è per un trapasso a qualcosa di più bello e di più grande. La morte, il trapasso all'altra vita, avviene come quando si apre una porta e ci troviamo nella stanza accanto, come quando attraversiamo un ponte e andiamo dall'altra parte. A rigore non la si dovrebbe chiamare altra vita. La vita è una. E se viviamo secondo la volontà di Dio qui sulla terra, il tuo bastone e il tuo vincastro, egli ci rivelerà come saremo dopo la morte. Sentite cosa dice San Giovanni. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. È indescrivibile quello che ci sarà rivelato nella vita dopo la morte. È quello che dice l'Apostolo Paolo. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, queste Dio ha preparato per coloro che lo amano. E poi racconta una sua esperienza. Una volta ero morto per un po', ero andato all'altro mondo. Ho visto le bellezze che ci sono là. Non volevo andarmene. Mi è dispiaciuto di essere tornato indietro. Là tutto era luminoso, una gioia indescrivibile, paradiso.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.